Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi in studio c'è Luca, che frequenta il liceo scientifico a Zarita.
Ciao Simona.
Sono iniziate le vacanze.
Sì, io tra l'altro colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi che, del mio liceo soprattutto, che stanno facendo gli esami questa mattina.
E noi estendiamo a tutti i ragazzi che scrivono per Zainet da tutta Italia, collegati con noi, probabilmente oggi, forse non lo so, magari sono appena arrivati a casa dalla prova di italiano, e facciamo un bel in bocca al lupo a tutti quanti. Siamo collegati anche con Torino, dove per Radio Zainet c'è Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, al tuo ospite e a tutti gli ascoltatori. La redazione di Torino oggi ospita Matteo. Ciao, buona giornata.
Buon pomeriggio.
Uno studente del liceo scientifico Blaise Pascal di Giaveno, e anche Federico.
Ciao a tutti.
Ciao Federico, buona giornata anche a te, uno studente invece dell'Istituto Professionale Cinematografico Fellini di Torino. Simona, a te la parola per musica e argomento di oggi.
L'argomento di oggi: Google e privacy. Google è il nostro nuovo grande fratello, chi lo sa? Lo scopriremo dopo aver ascoltato Giorgio Gaber, La Libertà.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura, sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche
libertà. Giorgio Gaber a Radio Zainet, libertà anche di difendere la propria privacy, e proprio di questo è accusata Google, il grande colosso americano, primo motore di ricerca al mondo. Ascoltiamo insieme la scheda preparata dalla nostra redazione.
Google si è aggiudicata da poco un premio. Niente di cui andare fieri se il riconoscimento in questione si chiama Big Brother Award Italia 2007. Il primo motore di ricerca al mondo ha sbaragliato la concorrenza nella categoria tecnologia più invasiva, in quanto ritenuta l'entità potenzialmente più pericolosa per la privacy. Ogni ricerca, ogni email, ogni post in Google Groups viene registrato e analizzato, anche se in modo anonimo, e le analisi rilevate sono utilizzate per operare un profilo dell'utente. E negli ultimi giorni l'associazione No Profit Privacy International ha condotto un'analisi approfondita su 23 grandi servizi online. Anche qui Google è risultata la peggiore. Il suo comportamento rispetto alla riservatezza dei dati degli utenti viene considerato addirittura ostile. Google come il grande fratello?
Allora, te Luca, ti è mai capitato di ricevere posta elettronica da qualcuno e dici ma questi come l'hanno avuto il mio indirizzo email?
Oltre agli spam e alle, diciamo, ai virus o a quello che finisce direttamente nel cestino, devo dire no, Google non mi ha mai scritto nessuna mail, però è vero che spesso e volentieri chiedono quando, non so, si risponde a un sondaggio o quando si partecipa in qualche modo alla grande democrazia di internet, chiedono di poter riutilizzare i propri dati anche per scopi pubblicitari, per esempio.
Sì, perché arrivano queste, a me arrivano spessissimo queste email di pubblicità, vuoi quello, quell'altro, e poi mi dico, ma sanno sicuramente che ho un'età giovane, perché altrimenti non mi proporrebbero
giovane.
Questo. Non prendere in giro, Luca, te lo puoi permettere in realtà, però non mi prendere in giro. E non so, chissà da Torino che cosa hanno da aggiungere quanto esperienze di questo tipo. Simonetta?
Ma devo dire che anch'io, come esperienza di spam e posta elettronica che arriva da qualunque soggetto non conosciuto e frequentissima, diciamo, molte anche sono dei tentativi di frode o di truffa, come quelli finti provenienti dalle Poste Italiane, che stanno bersagliando un po' tutti i computer, chiedono di inserire sia le poste sia altre email provenienti da banche, di inserire i propri dati personali, e poi a quel punto i propri codici PIN vengono catturati e utilizzano le carte, insomma intervengono nei nostri conti correnti bancari sottraendo denaro. Voi ragazzi avete avuto esperienza, ricevete dello spam?
Ma sì, a me è capitato spesso tipo di ricevere email da casinò che ti propongono premi esorbitanti con facilità di vittoria altissima, eccetera eccetera, ma non solo, anche di prodotti di vario tipo a prezzi bassi.
Sono estremamente fastidiosi, assolutamente.
Bene, allora ripassiamo subito la linea a Simona della redazione di Roma, perché c'è un ospite collegato.
Sì, in linea abbiamo ospite di Radio Zainet, Paolo De Andreis, che è direttore di Punto Informatico. Buongiorno.
Pronto, buongiorno, salve a tutti.
Allora, iniziamo con le domande. Luca,
sì.
Vai tu.
Google ha appena vinto appunto il Big Brother Award, ma quanto questa è una condizione in realtà essenziale per poter poi permettere a questa azienda di offrire i servizi che offre?
Ma diciamo, io ne ho parlato anche recentemente, diciamo che Google ha un approccio alla rete, ai servizi di rete, alle possibilità che la rete offre, che è di grande intelligenza, di grande profondità, e in realtà quello che produce sono una nuova forma dell'offrire i servizi, una nuova forma anche dell'utilizzare internet. Il problema è che naturalmente per ottenere questo tipo di risultato sempre più, e lo hanno anche ripetuto ai suoi massimi vertici in più occasioni con parole diverse, ma insomma sempre più ha bisogno di sapere chi è l'utente, cosa fa l'utente, cosa gli piace, com'è solito utilizzare la rete, quali sono i suoi gusti e i suoi interessi. Questo implica ovviamente un enorme problema di privacy. Questo era il motivo per il quale i Big Brother Awards in Italia sono stati assegnati a Google, facevo parte della giuria, quindi queste sono considerazioni che abbiamo fatto proprio su questo fronte. Nello stesso tempo credo che bisogna immaginare che il rapporto con Google non può essere quello con un'azienda della quale si veda soltanto l'aspetto minaccioso per la privacy, perché è anche un'azienda che sta tracciando, spesso a beneficio di noi tutti, delle nuove rotte. Quello semmai che si può pretendere da Google, che Google tende a non fare, è ammettere che questo è quello che sta avvenendo, e quindi in qualche modo essere più trasparente, molto più trasparente su cosa effettivamente sta facendo con i dati che tratta.
Francesca.
Sì, buongiorno. Io vorrei sapere, secondo lei, quanto effettivamente dipende da motori di ricerca vasti come Google e la problematica, per esempio, delle truffe online e del phishing? Perché vanno bene le ricerche, le indagini di mercato e la raccolta di dati a fini comunque utili ed utilità sia per l'azienda che per l'utente, ma comunque sappiamo di truffe online che, insomma, comportano diversi danni agli utenti.
Sì, beh, Google ha in questo senso, devo dire, un ruolo abbastanza di tutela, anzi è stato accusato anche di fare troppo, nel senso che per esempio cercando una grande quantità di siti sul motore di ricerca i risultati che si ottengono sono risultati nei quali Google sotto l'indicazione del sito ricercato scrive attenzione, questo sito potrebbe contenere del malware, cioè del software, come dire, capace di aggredire l'utente, e altre cose di questo tipo. Si sta sviluppando tutta una serie di strumenti che alcuni criticano perché sono molto invasivi anche rispetto a chi magari gestisce un sito in modo del tutto legittimo e non crede di avere nulla di dannoso da dare ai propri utenti, ma viene bollato come tale in qualche modo dall'indice di Google. Su questo c'è tutta una grossa discussione in corso, ma diciamo che Google ha un atteggiamento di tutela. Anche la sua toolbar, che è uno degli strumenti, tra i tanti strumenti che si possono aggiungere al browser per navigare su internet, ha tra le varie cose anche delle funzionalità anti-phishing, anti-spam e così via. Nel senso che credo che Google, un po' come tutte le grandi aziende, i grandi player della rete, quello che sta uno degli aspetti su cui sta lavorando di più è quello di cercare di garantire ai propri utenti un ambiente sicuro. Il problema è questa sicurezza, i confini della sicurezza, ciò che è sicuro, di chi dice che è sicuro cosa, sono problematiche che vanno affrontate, che ancora non sono risolte.
Ancora Luca.
L'amministratore delegato di Google ha dichiarato che vuole arrivare a consentire agli utenti di Google di chiedere, per esempio, cosa faccio domani oppure quale lavoro dovrei cercare. Tutto questo basandosi su degli archivi di dei dati, di caratteristiche degli utenti. Quanto è possibile ciò?
Al momento questo a noi può sembrare in effetti fantascienza, però conoscendo Google in realtà e diciamo la pervasività dei suoi servizi e la sempre maggiore centralità che questi hanno nell'uso della rete per ciascuno di noi, ma anche a livello di azienda e così via, non è difficile pensare che se continuerà su questa strada, se continuerà a moltiplicare i modi e le procedure con cui ottiene dati personali degli utenti, è possibile che attraverso lo sviluppo di tecnologie dedicate possa, come dire, arrivare a proporre quanto di più vicino può proporre ai propri interessi, può proporre a ogni utente, nel senso che ogni utente di Google potrebbe anche trovarsi nella condizione di leggere annunci di lavoro piuttosto che annunci di cose da acquistare, siti consigliati, notizie da leggere, eccetera, tutto tarato su quello che Google sa essere i suoi gusti, le sue preferenze, eccetera. Diciamo che non è una cosa appunto lontana nel tempo, più che altro dipende da quale sarà il rapporto della società civile nel suo complesso con questa azienda che più delle altre si sta muovendo in questa direzione. Quindi se in qualche modo verranno messi dei paletti all'attività di Google o se Google cambierà atteggiamento.
Torino, altre domande?
Buongiorno De Andreis, questa è la redazione di Torino, ci sono degli studenti che hanno delle altre domande per lei, in particolare Matteo del liceo scientifico Blaise Pascal.
Sì, in Italia esiste una sorta di regolamento sulla privacy anche nel web, e che cosa prevede? Ma soprattutto nel resto del mondo come viene regolata la privacy nel web, in particolare nei paesi meno liberi?
Dunque, la privacy nel web è un argomento estremamente ampio. Diciamo che in Italia abbiamo una normativa sulla privacy che è tra le più garantiste, nel senso che sono pochi paesi che possono vantare una normativa così attenta al rispetto della privacy degli utenti, ed è con questo tipo di normativa che è anche poi ispirata a una filosofia di fondo che pervade un po' le normative sulla privacy europee. Anche Google, tra gli altri, deve fare i conti, c'è un suo grosso servizio lanciato da poco, molto importante, che in America già va per la maggiore, in Europa invece rischia di essere reso illegale proprio per problemi di privacy. Diciamo che un conto è la normativa, un conto è poi quello che succede nella realtà. E la normativa per sua natura tende ad essere statica, o quantomeno per come oggi viene prodotta. Google, ma non solo Google, invece si muove in modo molto dinamico. Diciamo che le normative sulla privacy italiane, europee o anche americane, per dire, rischiano di non stare al passo con i tempi dell'era digitale. Questo non succede soltanto sul fronte della privacy, ma anche sul fronte della privacy. Negli altri paesi dove magari il controllo sociale è esercitato in modo molto diverso e dove le esigenze a livello di governo e di potere sono altre rispetto a quelle italiane, paesi non democratici ad esempio e così via, il concetto di privacy diciamo che non è mai esistito, nel senso che la legge sulla privacy in Italia nasce dall'idea che il cittadino abbia un diritto, cioè il diritto alla riservatezza. Ci sono paesi dove i diritti dei cittadini possono essere scritti talvolta da qualche parte, ma sono in realtà plasmabili le esigenze del potere, quindi non, le cose poi cambiano, perché pensiamo per esempio alla Cina, è un paese nel quale è sempre stato così, è sempre stato un paese dove negli ultimi decenni quantomeno i diritti individuali sono stati messi da parte, ma con l'avanzare del mercato e con lo sviluppo di internet e con la necessità delle relazioni internazionali qualcosa va cambiando anche in questo senso, quantomeno per la informazione internazionale che arriva sui casi più clamorosi di violazione del diritto, e quindi questo mette in imbarazzo la gerarchia cinese, ma non riguarda naturalmente soltanto la Cina. Più difficile ancora la situazione in paesi nei quali la leadership è di tipo religioso, no? E per cui l'aspetto del controllo sociale è basato su un potere che deriva da una leadership religiosa. In questo senso le prospettive di apertura sono più remote, più difficili, perché il mercato, e con il mercato intendo anche l'accesso all'informazione su internet, in realtà viene boicottato, viene frenato quanto più possibile, lasciando passare solo ciò che è veramente indispensabile.
De Andrei, ecco. Un'altra domanda da parte di Federico dell'Istituto Cinematografico Fellini.
Sì, tempo fa la sede di Google Italia è stata perquisita in seguito ad una denuncia per diffamazione relativa al caso di un ragazzo autistico picchiato in classe, poi filmato con cellulare, il cui video è finito su Google. Ora, la mia domanda era: come è stata possibile la messa in rete di un tale sopruso e perché la società non ha fatto nulla per prevenire un tale fatto?
Ma io credo che su questo ci sia un grande misunderstanding, nel senso che c'è chi dice, credo giustamente, che forse grazie a quel video che ci siamo resi conto di quello che è successo, e forse grazie anche a quel video, come dire, che si è aperto un dibattito su un argomento così difficile, così triste, così complicato come quello del bullismo. Non c'è in generale la possibilità di un controllo preventivo, cioè pensare che esistano delle regole, dei sistemi, dei mezzi per impedire la pubblicazione su internet in posti più o meno noti, in luoghi più o meno frequentati, di questo o di quel materiale è una visione antica, ma è soprattutto una visione del tutto irrealistica, che non tiene conto della realtà della tecnologia e della rete. Quindi è proprio un argomento, come dire, che va affrontato in un altro modo, cioè cosa succede quando i contenuti sono pubblicati, a quel punto capire come interagire, come interfacciarsi con essi e come gestirli. Però quei contenuti, quelle informazioni continueranno a girare, quindi porsi un'altra domanda di un altro tipo è in realtà credo un errore di fondo.
Benissimo, la ringraziamo De Andreis, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ricordo, abbiamo parlato con Paolo De Andreis, direttore di Punto Informatico. Ripasso subito la linea a Roma. Simona.
Sì, ecco, chiedevo ai ragazzi, comunque Google sta progettando alcune cose, le ha già messe in rete, dei servizi anche interessanti, al di là della tematica privacy, della problematica privacy. Per esempio c'è Web History, tutto l'archivio della nostra vita che finisce in rete. Voi che cosa ne pensate? Cioè tutte le ricerche che abbiamo effettuato con Google, i siti che visitiamo ogni giorno, tutto questo finirebbe in un nostro preciso archivio che, se vogliamo, possiamo andare a consultare.
Mi sembra un ulteriore abbattimento di frontiere per quanto riguarda la tutela della privacy, nel senso, appunto, se questa cosa fosse pubblica non sarebbe esattamente l'ideale, io credo sarebbe ancora più, ci sentiremmo forse ancora più sorvegliati.
Se fosse pubblica sarebbe grave, direi,
sì, ma credo si parli di un archivio privato,
sì sì.
Comunque ora Google ha promesso, dopo le pressioni dell'Unione Europea, che conserverà i dati soltanto per 18 mesi. Io però vorrei, prima di passare al flashback, dirvi anche chi altro, oltre a Google, si è aggiudicato questo fantastico premio, i Big Brother Awards 2007. Abbiamo avuto come peggior ente pubblico il Comune di Milano, per le numerose telecamere piazzate nella città senza indicazione, e anche per un'iniziativa che prevede il rimborso del 50% delle spese per i commercianti che installano telecamere sul marciapiedi davanti ai loro esercizi. E poi per abbiamo tecnologia più invasiva, abbiamo detto Google ovviamente, e poi abbiamo il premio Minaccia da una vita al Parlamento italiano, distintosi per aver accelerato l'approvazione della legge in materia di intercettazioni abusive solo nel momento in cui gli stessi parlamentari sono finiti un po' nei guai.
Questo è un classico, diciamo che ce l'aspettavamo come Big Brother Award, no?
Che dici, Luca?
Luca è sconvolto.
È sconvolto.
Sì, 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 sono... sì. No, mi ero rimasto fermo alle telecamere delle vetrine milanesi.
Che anche quella è abbastanza sconvolgente.
Sì,
no?
In realtà è sconvolgente, ma è anche un buon metodo per tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei commercianti, tutto sommato.
Mentre invece Telecom ha preso ben due premi, quello del pubblico, chiamato Lamento del Popolo, e quello per la peggiore azienda privata, sempre per il caso delle intercettazioni telefoniche. Anche qua potevamo aspettarcelo.
Sì, effettivamente.
È arrivato il momento di ascoltare il nostro flashback. Oggi protagonista, beh, che dire, Jimi Hendrix.
Dedicato alla musica. Sono partiti alla grande i preparativi per il Newport Pop Festival, e pensate che il pubblico fino ad adesso si stima intorno alle 150.000 unità. E proprio come due anni fa a Monterey, anche questo festival promette grandi musicisti sul palco, come Jimi Hendrix, che si esibirà in luglio per la modica cifra di $120.000. Come ci andrà? Vi chiederete. Beh, sapete che gli Experience non esistono più, ma Jimi ha reclutato il batterista Mitch Mitchell e al basso ha chiamato un suo vecchio amico, un certo Billy Cox. Sempre in trio comunque, e a proposito di trio, vi facciamo ascoltare uno dei pezzi suonati dal vivo da Hendrix in trio. Gente, state per ascoltare Voodoo Child. Lui è lo sciamano della chitarra, Jimi Hendrix.
Well, I said, well, I say, Monday.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con tutti i protagonisti della storia del rock. Avete appena ascoltato Voodoo Child, Slight Return di Jimi Hendrix. Dopo di lui suonare la chitarra non è stata più la stessa cosa. Nel 1966, dopo alcuni anni passati on the road come session man, Jimmy viene notato da Chas Chandler, bassista degli Animals, che decide di provare a lanciarlo internazionalmente. A Londra, con il batterista Mitch Mitchell e Noah Redding, prende via la Jimi Hendrix Experience. L'album Are You Experienced consacra definitivamente il chitarrista, la cui leggendaria presenza sul palco decreta anche la sua elevazione a icona sexy dell'epoca. I tour successivi, infatti, vedono il nostro Jimmy combinarne di tutti i colori. Dalla simulazione di rapporti di tutti i generi con la sua famosa Fender Stratocaster bianca, al suonare lo strumento con i denti o dietro la testa, fino all'incendiarla come al Festival di Monterey. La parabola umana di Jimi Hendrix, nonostante le vette raggiunte sul piano artistico, si avvia però rapidamente alla sua conclusione. Alcol e droga sempre più pesantemente si insinuano nella vita dell'artista. Il 18 settembre del 1970, Jimi muore a Londra per soffocamento, in seguito ad un abuso di farmaci. Nel 1997 viene fondato a Seattle, città natale di Hendrix, il Jimi Hendrix Museum.
Chiudiamo alla grande oggi con Jimi Hendrix sulle onde di Radio Zainet. Allora, salutiamo Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie, del liceo scientifico Blaise Pascal di Giaveno in provincia di Torino, e ringraziamo anche Federico.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie, Federico dell'Istituto Professionale Cinematografico Fellini, sempre di Torino, e poi chiaramente in regia Marcello Prisco, coadiuvato oggi da Sara dell'Istituto Fellini. Buona giornata a tutti e buona giornata anche alla redazione di Roma. Ciao Simona.
Grazie, buona giornata naturalmente anche da parte nostra e da parte di Luca del liceo scientifico Zarita di Roma.
Ciao Simona.
E da parte di Francesca, che frequenta scienze politiche alla LUIS, che ci ha raggiunto un po' più tardi, ma grazie al cielo comunque ci ha raggiunto.
Avete visto? Meno male. Ciao a tutti.
L'appuntamento è domani. Domani in maturità, naturalmente, non potevamo non parlarne a Zainet. Buon pomeriggio a tutti. We'll be right back.